Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
Verso la fine del Settecento, o secolo dei lumi, tre giovani signori, il principe Neville, lo scultore Dupré e il facoltoso commerciante Nodier, tutti di Liegi, dov'erano conosciutissimi e apprezzati, chi per ingegno, chi per eleganza, e tutti per lo stile di vita mondano e altamente dispendioso che conducevano, decisero di fare un viaggio a Napoli per una ragione che dopo tutto non era riprovevole. Alfonso Nodier intendeva rifornire di guanti acquistati all'estero i suoi splendidi negozi di abbigliamento, e nessuna città ne produceva allora e ne andava famosa come Napoli, e a Napoli nessun produttore di questo genere di accessori si trovava all'altezza di Don Mariano Civile, Messier Civile, come affettuosamente lo designava Nodier. Egli era considerato da mezzo mondo il re dei guantai. Il suo defunto padre, legato, si diceva, alla corte, aveva rifornito un tempo Londra e Parigi. Questo raccontava, con una punta di compiacimento forse superfluo, Alphonse Nodier. In realtà Don Mariano, che Nodier aveva conosciuto fuggevolmente alcuni anni addietro, durante un viaggio a Roma, lo interessava soprattutto come uomo. Un po' per il suo straordinario carattere, taciturno e serio, per la sua dedizione al lavoro e, con questo, gli splendidi risultati. Ma soprattutto perché aveva sposato, a suo tempo, una lavorante del padre, Brigitte Helm, di oscura nascita ma di famosa bellezza, che gli aveva dato 12 figli, molti dei quali erano già per il mondo a produrre guanti o commerciare in pellami. Tutti, si diceva, di grandiosa statura, di capelli biondi e occhi cerulei, di freddo e taciturno carattere. A casa, nel divino quartiere di Santa Lucia, riteneva Nodier non fossero rimaste che 2 o 3 figlie, ugualmente alte, impettite, belle e insopportabilmente mute. Sì, era questo mutismo delle ragazze, come già della loro madre, a quanto aveva appreso da qualche accenno di Don Mariano, uomo anch'egli che non scherzava in fatto di silenzi, era questo mutismo, o incapacità di esprimere, sia pure alla buona, i propri sentimenti di fanciulle, ammesso che ne avessero, la cosa che incantava, è la parola giusta, più che interessare il distratto Nodier quando pensava a quelle altezzose e attraenti sorelle. Per un parlatore, egli era un parlatore nato, era cosa che non si poteva accettare. In quanto a Neville e Dupré, essi ascoltavano semplicemente divertiti, e il Neville molto sprezzante, queste storie di ordinarie virtù familiari allora molto di moda. Ma per ben altre ragioni consentirono a questo progetto di un viaggio a Napoli. Il Neville, perché poeta a suo modo, ma poco noto, sperava, girovagando per quelle mitiche regioni già visitate ed esaltate da insigni viaggiatori, di rinfrescare quella vena che gli anni, il principe andava per i 30, traguardo allora di triste maturità, e gli abusi consentiti, se non giustificati, dal censo e dalla gioventù, avevano infiacchito e reso querula. Egli, inoltre, era incuriosito dalla fama di sfrenatezza e di lusso di cui godeva Napoli, rielevata capitale di un regno, e anche dal suo cupo e sanguinoso passato. Come da quelle storie non chiare, remote e dolci, di sibille, di sirene, di creature femminili in rapporto con gli inferi. Almeno così fantasticava il decadente Neville, uomo non buono dopo tutto, già vecchio, benché ancora dotato di una straordinaria avvenenza. I fulvi capelli, gli occhi verde scuro vagamente infossati, la bianchezza della pelle, una fronte magnifica e l'alta ed elegante statura ereditata, si diceva, da sua madre, una Leopoldine di Brabante, insieme all'altero ed irrisorio linguaggio, non erano ancora caduti in dimenticanza. Forse abbiamo sbagliato a definirlo uomo non buono. Evil poteva essere semplicemente vendicativo. Per il resto, aveva sentimenti simili a quelli di molti uomini. Il sogno sempre deluso di una donna che facesse riposare il suo genio, non osiamo dire gusto, e il bisogno di viaggiare per dimenticare o stordire una nullità di cui, a onor del vero, non era ancora molto consapevole. Per Albert Dupré, Albert era il nome dell'artista, nulla in comune con lo scultore francese, l'ingegno del nostro giovane essendo limitato tanto che il suo nome mai superò né il secolo né i confini della sua terra, questo viaggio era invece unicamente questione di allegria, di vita. Egli era bello, e la cosa, al nostro orecchio, come siamo avvezzi a pensare la bellezza, può non voler dire nulla. Ma una qualità rara e indefinibile della sua mente, l'ardore, l'ampliava, rendendo quel giovane volto simile a un sole talvolta, a una notte lunare talaltra, mentre quasi eternamente emanava da lui la luce e la dolcezza stordente di una marina ionica nel mese di maggio. Era anche come un bosco in aprile, quando si sciolgono le nevi e i rami delle betulle dondolano simili a sottili braccia d'oro, braccia di bambine. A bella posta abbiamo usato queste espressioni retoriche. Senza la retorica nulla di serio e di vero può essere detto, mancando quel falso che misura o supporto del vero. Almeno è questa la nostra convinzione. In breve, Albert, con i suoi grandi occhi azzurri e gli ondulati e lunghi capelli color del sole, la giusta statura, la fronte pura e levigata come il marmo, tutto il bellissimo viso chiaro e quel piccolo sorriso amaro che gli si formava a volte sulle labbra color rosa e pareva chiedesse a che scopo questo, era la stella del carro apollinio formato da quei tre giovani viaggiatori, era il vero Bellerofonte del gruppo. E quando il carro partì, sollevato dall'entusiastico Pegaso o romanticismo europeo, per attraversare come in volo, dopo la Francia non più pullulante di Giacobini, le Alpi azzurre e planare lietamente lungo la celeste Italia, e quando, superando infine, quasi in un balzo, l'incendio rosa della prima aurora mediterranea, toccò il bel suolo di Napoli, supponiamo che molte ondine, stando almeno alle memorie classiche di Neville e creature varie della primavera dell'aria, uscissero da dietro gli scogli, scostassero le porte verdi delle casupole affacciate sul mare trasparente, nei cui pressi sorgeva la casa di Don Mariano Civile, e spiassero ridenti quell'arrivo. Abitava notoriamente lì Don Mariano, e nel colorato e innocente borgo dei pescatori, tutto reti e barchette da pesca, era situato, come una stranezza o un sogno, il fastoso palazzo a colonne doriche, dove erano cresciute la sua gioventù, la sua fama, i suoi figli, la prosperità e ricchezza inaudite di cui a Napoli e oltre si favoleggiava. Tutto rigorosamente accertato. Vedremo presto quanto di delicato aggiuntivo vi fosse nella leggenda. Da parte nostra, una volta reso omaggio alla ricca e sognante gioventù d'Europa e alle dovute piacevolezze su Napoli, lasceremo da parte e retorica e letteratura insieme. A Napoli, come in tutto il mondo dove regnano incontrastate autorità di principi e belle donne, e il denaro scende a rivoli dai palazzi e si perde in mezzo al letame delle strade, vero letame, almeno allora, in quanto era tempo non di carrozze elettriche, ma di impetuose vetture a cavalli o rozzi carri trainati anche da poveri animali, tempo di greggi che attraversavano in fretta belando le vie eleganti, a Napoli, retorica e letteratura da strapazzo sono già tutte depositate nel costume, rifulgono nei modi civettuoli e vani delle dame e scintillano nelle sale da ricevimento, nelle chiese sfarzose, tra le navate del Duomo addobbate di porpora e d'oro per una novena cupa e grandiosa. Sono retorica e letteratura da strapazzo, porte dorate e cesellate, opera dei gioiellieri del sogno. Ma una volta aperte, solo la scura e fredda vita geme, come un'acqua al piede degli scalini. E vedrai anche tu, curioso lettore, seguendo questa storia, come là dietro non c'è nulla. Udrai solo là in fondo un povero glu glu. I tre viaggiatori, splendenti di un'allegria, un'eccitazione, un orgoglio giustificati dall'età, l'occasione e i mezzi a disposizione di tutti, anche se l'artista ne era quasi privo, ma ciò non lo toccava, protetto com'era dalla propria storditaggine, come dalla suprema quanto segreta munificenza del principe, che era anche suo tutore e per lui travedeva, diedero ordine di fermare le carrozze, quelle padronali e del seguito davanti al Cappello d'Oro, forse la prima locanda della città, di cui Nodier, per lettere scambiate con i suoi rappresentanti, poteva garantire ordine, pulizia e assenza di mariuoli. Ciò fu fatto. Saltando giù da una profonda vettura azzurra, essi non poterono quasi reprimere un grido di ammirazione per l'insieme armonioso della scena che avevano davanti. Un'ariosa e tranquilla piazza, delimitata a sinistra dalla linea cilestrina del mare e dai quattro torrioni di un possente castello color tortora. Su quel mare il sole, illanguidito da qualche amorosa memoria, posava i suoi ultimi raggi. A destra, un colle molto basso, per così dire domestico, tanto vicino da poterlo toccare con mano, era coperto da un pallido verde e guarnito anch'esso in cima da un castello. Un altro castello, più vecchio e rugoso, sorgeva di faccia, e sul colle, pini alti e snelli, di un verde smagliante, lasciavano spazio a un cielo di un raro azzurro, ma le nuvole erano tutte rosa. E qui ci fermiamo. Rievocare i paesaggi del passato non si può, diremmo che Dio non vuole. Vi è in essi alcunché dell'Eden, consentito all'uomo una volta sola. Egli non può rientrarvi. In breve, erano le 7 di una sera di maggio, c'erano rose nell'aria e odore di rose, gonfie rose di giardino in terra. Le fioriste, e molto placide e belle, non mancavano. Gli amici ebbero subito la certezza di essere giunti in un luogo d'incanti e non avrebbero quasi voluto fermarsi alla locanda, non fosse stato che dovevano cambiarsi d'abito per recarsi subito al rione del pallonetto da messie civile che li attendeva una di quelle sere, se non proprio quella, dalle 8 alle 10 nella sua celebre casa presso la marina, chiamata perciò dal nome del rione Casa del Pallonetto. In breve furono pronti e una vettura infiorata della locanda li portò al luogo designato. Il padrone di casa, senza compagnia di domestici, a quell'ora certamente ancora svegli, ma il guantaio era un uomo semplice, li attendeva solo in cima a una bella scala di marmo da cui si accedeva a un atrio vasto e deserto. Tutto intorno specchi in cornici dorate, mensole dorate, orologi francesi, lampadari, porcellane di Sèvres e cristalli di Boemia. E ancora specchi, tendaggi con nappine di seta e alti candelieri di fiamma. Non un quadro, tuttavia, né un tappeto né un libro. E ciò procurava una sensazione di freddo. Grave, ma benevolmente sorridente, don Mariano abbracciò Nodier, di cui ricordava con affetto i tratti rosati. Nodier era grasso e festoso, e si inchinò agli altri due. Li precedé poi in un salotto. Finalmente un domestico in livrea era apparso e apriva con garbo le porte bianche decorate con scene pastorali. E dopo le domande di rito sulla salute e le scomodità del viaggio, comunicò a Nodier che sua moglie, da tempo molto ammalata, si trovava in campagna e con lui vivevano unicamente le sue figlie minori, Teresa, di 11 anni, e la cara Elmina, di 16. Tutti gli altri 10, giovanotti e demoiselle, da tempo fuori del nido, a trattare e commerciare col mondo. Purtroppo «Le temps passe», sussurrò poi, quasi a se stesso, abbassando il mento sul petto, con una tristezza che a Nodier comunicò un piccolo brivido. Gli altri erano troppo eccitati per notarla, e lo indusse a guardarsi intorno con rinnovata ammirazione per quella casa che era, così priva di gioventù, il contrario di come sempre l'aveva immaginata, e faceva quasi l'effetto di essere disabitata. In quel medesimo istante, il suono di una spinetta al piano superiore e un fresco e malinconico motivetto francese, allora in voga, si fece sentire, accompagnato da una voce dolce e lieta di ragazzo. «Elmina», disse compiaciuto don Mariano. Aggiunse che non sapeva se le figlie sarebbero scese a incontrare gli ospiti, per loro era già molto tardi. Tuttavia, di lì a poco, in un silenzio che era seguito a quella musica lontana e che pareva sprofondare la casa in una calma di sogno, esse entrarono, e l'attenzione dei visitatori fu tutta per loro. Nel dire attenzione, tentiamo di designare qualcosa di meno e di più di una improvvisa ripresa di interesse, perché in quella repentina, fulminea attenzione, soprattutto di Dupré e Neville e soprattutto per Elmina, vi era invece qualcosa di cui i signori non si rendevano conto, simile a uno stordimento dell'anima, ma ecco, essi trattenevano il respiro. La bellezza di Elmina era grande, e quella di Teresa, benché ancora bimba, non meno. Avevano, malgrado la differenza di età, quasi la medesima statura, e non potremmo dire se fosse stata Elmina a limitare, per cortesia, la propria crescita, o Teresa, per ansia di vita, ad affrettarla. Forme piene, per quanto delicate, braccia stupende, nive dal gomito a cuore alle sottili dita rose. Gli abiti ugualmente rosa, con pettorine di seta rosa, adorne di trine color avorio. Colli di merletto, avorio o verdino, ricevevano quei due bei volti di fiore dalle fini sopracciglia d'oro e le pupille anche d'oro, ma in Elmina a momenti verdi, come coppe ancora umide di rugiada, accolgono a volte una rosa. I capelli biondi erano, in ciascuna delle sorelle, corti e fittamente ricciuti, ma fermati sulla nuca per Elmina da un nodo di raso marrone e un pettine d'ambra, in Teresa da nastrini. Le fronti appena sudate, la sera era calda, e ingenuo il sorriso in Teresa, in Elmina grave e riservato. Forse perché maggiore di anni, in Elmina, che portava sul petto una croce d'oro sormontata ad una barretta nera, vi era qualche cosa di più. Una freddezza, non altro, parve a Neville, che si poteva vincere. Una distanza, un abisso, parve a Dupré, che non si sarebbe mai potuto superare. Mentre egli la contemplava, come a volte gli uomini usano contemplare una donna, con un che di umile e disperato che sfugge alla loro stessa percezione, essa andò a sedersi accanto al padre, e benché sorridesse teneramente, era superficiale, e Dupré si trovò a pensare che i pensieri di lei sotto quella breve e armoniosa fronte erano lontani da lei, da quella stanza, dal padre. Ne era sicuro. Ella non amava alcuno, o non come si intende amare. Ella non amava neppure se stessa, benché tanto adorna e abbigliata festosamente. Sembrava esservi un segreto in lei.